Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. La trasmissione di lunedì scorso era stata registrata in precedenza, così non abbiamo potuto tempestivamente dedicare una puntata a Quincy Jones, che era mancato il giorno prima, il 3 novembre, a 91 anni. Lo facciamo questa sera proponendovi qualche registrazione del giovane, giovanissimo Quincy Jones. Come sapete, come vi abbiamo detto diverse volte, non fa parte della politica di Jazz Anthology dedicare in maniera sistematica delle puntate ai protagonisti del jazz che via via vengono a mancare, anche se negli ultimi anni, col fatale diradarsi delle grandi figure storiche, dunque sentendo come ancora più grave la perdita delle poche rimanenti, ci è venuto naturale dedicare più spesso delle puntate a grandi personaggi della vicenda del jazz che ci hanno lasciato, anche se appunto non lo abbiamo fatto sempre. Per esempio, non abbiamo, anche con qualche senso di colpa, dedicato una puntata al grande Benny Golson, e ci piacerebbe riuscire presto a rimediare. Se questa sera vogliamo rendere omaggio a Quincy Jones, non è solo perché Jones è stato un grande protagonista del jazz e della musica più in generale da 70 anni a questa parte, ma anche perché da un certo momento in poi, soprattutto dal suo lavoro con Michael Jackson, Quincy Jones è diventato una figura ben nota ad un pubblico ben più vasto di quello del jazz, e se più o meno tutti sanno che Quincy Jones è un artista che è nato nel jazz, certamente tutta la parte della sua carriera più strettamente legata al jazz è meno conosciuta di quella invece in cui Jones ha brillato come produttore e ha operato nell'ambito della black music e del pop. Senza entrare troppo nei dettagli, questa sera allora vogliamo ricordare Quincy Jones soprattutto proponendovi una carrellata di registrazioni dei primissimi anni della sua carriera, che possono già dare un'idea del dinamismo e del respiro dell'attività di un giovanissimo Quincy Jones. Possiamo cominciare dal 1951. Quincy Jones è nato nel marzo del 33 e qui per l'esattezza siamo nell'ottobre del 51, e dunque Quincy Jones ha solo 18 anni ed è nelle file dell'orchestra di Lionel Hampton. Fra le trombe, oltre a Quincy Jones, c'è Benny Bailey, ai tromboni ci sono Jimmy Cleveland, Al Gray e Benny Powell, al sax alto e al flauto c'è Jerome Richardson, al piano Milt Buckner, Lionel Hampton è al vibrafono, il brano Kingfish è cofirmato da Hampton e da Jones, che è responsabile dell'arrangiamento. We'll be right back. Quincy Jones nasce, come dicevamo, nel 1933 in una famiglia afroamericana del South Side di Chicago. Tra i nonni c'erano degli schiavi, ma nell'ascendenza della famiglia, sia dal lato paterno che materno, ci sono anche dei bianchi. E dunque, oltre alle origini africane, ci sono anche delle origini inglesi, francesi, persino italiane. La madre soffre di schizofrenia e viene ricoverata in un istituto psichiatrico. Il padre si risposa, la famiglia dopo la Seconda Guerra Mondiale si trasferisce a Seattle, dove alle superiori Quincy Jones si applica alla tromba e all'arrangiamento. Per lui è determinante l'esempio di dedizione al lavoro del padre. Un'influenza molto importante è poi quella di Ray Charles, non solo musicalmente, ma perché Charles gli offre l'esempio di un uomo capace di sormontare anche un ostacolo come la cecità. Jones comincia a suonare da ragazzino in una banda e si inserisce nell'ambiente del jazz di Seattle. Nel 51 entra all'università a Seattle, poi frequenta il Berklee College of Music a Boston e comincia poi il lavoro con l'orchestra di Lionel Hampton. Adesso lo vediamo come arrangiatore con un'altra orchestra, quella del sax tenore Clifford King Solomon. Oltre a Solomon, la band allinea Jimmy Cleveland al trombone, Gigi Grice al sax alto, oltre che voce, e fra gli altri Monk Montgomery, fratello del chitarrista Wes Montgomery, al basso elettrico, di cui Monk Montgomery è un pioniere, e Max Roach alla batteria. Il brano è Bat Officer di Insensio e Wainwright.
Bat Officer. Officer, that is my real name. But officer. Officer, I keep telling you, that is my real name. But officer, I can't get my hands no higher. Officer, I can walk a straight line. But officer, that was a straight line. Look here, officer. Will you let me get one word in? But officer, let me out. I never been in this part of town. I mean, Lucifer. I mean, Mr. Police. Hey, if you can't do me no good, don't close that door. Hey, let me out of here.
Quincy Jones ha prestissimo l'occasione di andare in Europa in tour con l'orchestra di Lionel Hampton. Nella nostra serie dedicata agli album che hanno caratterizzato l'annata discografica del jazz nel 1954, abbiamo incontrato più volte Clifford Brown e avevamo visto che nella seconda metà del 53 Brown era andato in Europa con l'orchestra di Lionel Hampton. Si tratta appunto della stessa tournée a cui nei ranghi dell'orchestra di Hampton partecipa anche il ventenne Quincy Jones. E Clifford Brown troviamo in una registrazione del settembre del 53, realizzata a Stoccolma, intestata a Clifford Brown and Art Farmer with the Swedish All Stars. Alle trombe ci sono appunto Clifford Brown e Art Farmer, Art Farmer che, come avevamo raccontato, pativa il confronto con lo straordinario Clifford Brown, Ake Persson al trombone, Arne Domnerus al sax alto, Lars Gullin al sax baritono, Bent Hallberg al pianoforte, Gunnar Johnson al contrabbasso, Jack Noren alla batteria. Persson e Gullin sono stati due figure prominenti del jazz scandinavo di quest'epoca. Quincy Jones dirige e arrangia. Il brano, firmato da lui, si intitola Stockholm Sweetening. Thank you. Spostiamoci avanti di un paio di mesi e nel novembre, sempre a Stoccolma, ritroviamo Quincy Jones con una Swedish American All Stars con diversi dei musicisti della registrazione precedente. Art Farmer alla tromba, Jimmy Cleveland e Huck Person ai tromboni, Arne Domnerus al clarinetto e al sax alto, Lars Gullin al sax baritono, Bengt Hallberg al piano, Simon Brehm al contrabbasso, Alan Dawson alla batteria e anche qui Quincy Jones arrangia e dirige un brano firmato da lui stesso, Jones Bones.
Thank you.
Nel 1954 Quincy Jones lascia l'orchestra di Lionel Hampton, si stabilisce a New York e comincia a farne di ogni. Eccolo con una formazione che si chiama Quincy Jones Orchestra al servizio del gruppo vocale The Traineers. The Traineers, che erano tre vocalist afroamericani, due dei quali gemelli, erano un gruppo di rhythm and blues che proveniva dallo swing, ma che proprio nella fase di questa incisione con Quincy Jones si stava spostando verso il rock and roll e che agli albori del rock and roll ebbe anche una certa importanza per l'affermazione del nuovo genere, fra l'altro con un'apparizione televisiva nella primavera di questo 1954 in un programma condotto da Dean Martin e Jerry Lewis. Il brano è UO firmato dai due gemelli Claude e Cliff Traineer, arrangiamento e direzione, neanche dirlo, di Quincy Jones.
Oh, oh. I met a little chick in a neighborhood bar. I took her out for a ride in my brand new car. I said, hey baby, move over close by my side. The chick moved way over to the other side. Uh-oh, you gotta walk home, baby. You gotta walk home, baby. You gotta walk home, baby, 'cause you just won't treat me right. We parked to look at the city lights. She said, it really is a very beautiful sight. So I moved a little closer to her so I could see. She said, oh no, daddy, move away from me. Uh-oh,
get out of the car.
You gotta walk home, baby. You gotta walk home, baby. You gotta walk home, baby, 'cause you just won't treat me right. She said, but it's a long ways back to town, and I've got on my evening gown. I said, that's right, babe, and if you don't come on and try to treat me right, you'll be walking home the rest of the night. Uh-oh,
get out of the car.
You gotta walk home, baby. You gotta walk home, baby. You gotta walk home, baby, 'cause it just won't treat me right. Uh-oh.
Qualche settimana dopo, nel dicembre del 54, troviamo Quincy Jones a arrangiare e dirigere una eccellente formazione in una delle prime incisioni di King Pleasure, cantante che si era formato nell'ambiente del bebop e che fu un pioniere del vocalese, cioè quello stile per cui si mettono delle parole su una solo strumentale di riferimento, su una solo che è diventato famoso. Oltre a Pleasure, la formazione comprende J.J. Johnson e Kay Winding al trombone, Lucky Thompson al sax tenore, Danny Bank al sax baritono, Jimmy Jones al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Joe Harris alla batteria, John Hendricks, la cui fama sarà legata al gruppo vocale Lambert Hendricks e Ross, Eddie Jefferson, cantante a cui King Pleasure si era ispirato all'inizio, e i The Three Riffs. Il brano è I'm Gone, che porta le firme di King Pleasure, ma col suo vero nome, cioè Clarence Bix, di Quincy Jones e di Eddie Jefferson.
You know it's driving me crazy.
I'm gone, little Joe, don't you know I'm gone.
And I feel that feeling everywhere.
I'm gone, little Joe, don't you know I'm gone.
I never dreamed of such a feeling.
I'm gone, little Joe, don't you know I'm gone.
Great Scott, I'm really feeling so fine.
I wanna go ba-ba-do-ba, sha-ba.
My mind's in trouble. I'm in a bubble. It's taking me high over land and sea.
I'm gone.
Yes, and I'm groovy.
Little,
I wander yonder under that sun. Where can she be?
I'm gone, little Joe. Don't you know I'm gone?
I wanna go far away beyond the mountains that I see. Then I'm gonna call my baby back. I'm gonna build a little shack. I'm gonna raise a little pack. She don't want to, I'm never coming back. Yes, I hear you. You're gone, you're gone, you're gone. Yes, I hear you. Wish you'd carry on. Honey, don't let it worry you. Be seeing you, because there's nothing you can do. Little Joe, don't you know you're gone. The way you sing, I know you can't be wrong. But I gotta leave you.
I'm gone, little Joe, don't you know I'm gone.
Ooh, how I hate to grieve you.
I'm gone, little Joe, don't you know I'm gone.
I guess I better go, guess I better up and go.
Un paio di settimane dopo, sempre nel dicembre del 54, ed esattamente la vigilia di Natale, Quincy Jones arrangia e dirige per una seduta d'incisione di una notevole cantante, Helen Merrill, con la partecipazione di Clifford Brown. Oltre a Clifford Brown alla tromba ci sono Danny Bank al flauto, Jimmy Jones al piano, Barry Galbraith alla chitarra, Oscar Pettiford al contrabbasso e al violoncello e Bobby Donaldson alla batteria. Il brano è Falling in Love with Love di Rodgers e Hart.
Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. I fell in love with love one night when the moon was full. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting. But love fell out with me.
Marzo del 55 Quincy Jones arrangia e dirige per una seduta di incisione di Big Maybelle, una cantante nera di rhythm and blues allora in auge. La Quincy Jones Orchestra per l'occasione comprende tra gli altri Jerome Richardson al sax alto e al sax tenore, Bud Johnson al sax tenore, Mickey Baker alla chitarra. Il brano è Wall Lotta Shaking Going On. L'incisione di Big Maybelle precede di 2 anni quella di Jerry Lee Lewis, che dichiarerà il suo debito rispetto alla versione della cantante.
21 drums on a whole bass horn, and somebody beating on a ding dong.
Nel maggio del 1955 troviamo Quincy Jones come arrangiatore per una seduta di Betty Carter, una delle più grandi cantanti della storia del jazz, per un album cointestato alla Carter e al pianista Ray Bryant. Con loro ci sono Jerome Richardson al flauto, Wendell Marshall al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria.
When the world is cold, I will feel the glow just thinking of you, just the way you look tonight. Oh, but you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you, just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart, and that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight.
Thank you.
my foolish heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
E nel luglio del 55, ecco Quincy Jones al lavoro come arrangiatore per Cannonball Adderley, per l'album eponimo del sassofonista, che è in quel momento una rivelazione. La formazione comprende Nat Adderley alla cornetta, Jimmy Cleveland al trombone, Cannonball Adderley al sax alto, Jerome Richardson al sax tenore e al flauto, Cecil Payne al sax baritono, John Williams al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Il brano è il classico The Song Is You. Thank you. Fra gennaio e marzo del 1956, Quincy Jones, come seconda tromba, fa parte della band che accompagna Elvis Presley, allora 21enne, nelle sue prime 6 apparizioni televisive. Nelle stesse settimane, febbraio del 1956, Jones è in studio come arrangiatore e direttore per una seduta dell'orchestra di Gene Krupa, con Krupa alla batteria e tra gli altri Roy Eldridge alla tromba, e con Anita O'Day, altra fra le più grandi cantanti che il jazz ha avuto. Il brano è That's What You Think. Insomma, stiamo vedendo un Quincy Jones che dall'inizio degli anni 50 svolge un'attività intensissima con musicisti di alto livello e molto varia anche sul terreno del rhythm and blues e delle musiche che vanno verso l'incipiente rock and roll. Insomma, niente male per un ragazzo che nel 56, l'anno su cui ci fermiamo, aveva solo 23 anni. Nel 56 Quincy Jones è in Medio Oriente, in America Latina, con l'orchestra di Dizzy Gillespie, in una delle tournée di jazz organizzate dal Dipartimento di Stato o da entità governative. Poi nel 57 va a Parigi e studia con Nadia Boulanger, i cui insegnamenti sono stati così importanti per tanti musicisti di vari ambiti. E in Francia Quincy Jones comincia ad addentrarsi nel mondo discografico con l'etichetta francese Barclay. Sarebbe bello andare avanti a seguire il percorso di Quincy Jones negli anni successivi, chissà che non si riesca con Jazz Anthology a farlo. Intanto lo lasciamo appunto nel 56 come direttore e arrangiatore proprio per quel Ray Charles che è stato per lui una grande ispirazione. Siamo nel novembre del 56 e il brano è The Ray, firmato dallo stesso Ray Charles. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.